Collegati con l'economista Francesco Fricche, con il quale vogliamo parlarvi delle sliding doors, tutti gli uomini del presidente. In questi giorni se ne è parlato molto della consulenza affidata da Draghi alla società statunitense McKinsey è stata di recente nell'occhio del ciclone per aver sponsorizzato la diffusione legale di medicinali oppiacei che hanno fatto strage negli States. Ma questa è solo la ciliegina sulla torta di una company dal profilo decisamente inquietante. Ma i legami tra la gang di Draghi e McKinley sono testimoniati dagli intrecci con esponenti del governo. I consulenti della società sono stati spesso protagonisti del fenomeno delle porte girevoli, andando ad occupare ruoli in altre aziende o enti pubblici. Cercheremo di capire un po' di più di questo meccanismo. Buongiorno Francesco.
Buongiorno Maria, buongiorno a tutti e a tutte. Beh, se questa cosa della McKinsey c'ha un mistero in partenza, che è la cifra che dicono di aver stanziato per dargli l'incarico come consulente. Gli avrebbero dato 25.000 euro per fare questa supervisione, questa formattazione a detta del ministero stesso del recovery plan. Peccato che un unico consulente della McKinsey per un giorno costi 15.000 euro, quindi non si capisce bene questo super sconto a cosa sia dovuto. Come diceva Negroponte a proposito del digitale, quando non c'è il prezzo, quando è gratis, quando un prodotto è gratis, il prodotto sei tu, nel senso che è evidente la volontà da parte di McKinsey di inserirsi all'interno dei meccanismi di gestione del recovery plan italiano e attraverso questa prima consulenza, così del resto hanno sempre utilizzato tutte queste varie società di consulenza, le varie merchant bank eccetera, per inserirsi all'interno della gestione del recovery plan. Sostanzialmente ieri c'è stata un'audizione del ministro dell'economia Daniele Franco alle commissioni unite di bilancio della Camera e del Senato. Ha dichiarato due cose, una che oggi non ho trovato molto sui giornali ma è importantissima, cioè che sono diminuiti i soldi per recovery plan, non sono più i miliardi attesi, ci sono 13 miliardi di meno, non sono più 209, sono 196. E sono diminuiti quelli, diciamo, a fondo perduto, perché una parte, 127 miliardi, era in prestito, dovremmo restituire valori utilizzati, e una parte, originariamente 82, adesso 69, sono a fondo perduto. Ho dichiarato che sono diminuiti perché hanno rifatto i calcoli, che mi lascia veramente, 13 miliardi sono un'enormità dal punto di vista della finanza pubblica, è una manovra finanziaria di un anno normale dello Stato italiano. Ecco, sono spariti da un giorno all'altro senza colpo ferire. Il problema è che ha anche spiegato questo ruolo della McKinsey dicendo che si sarebbero limitati a formattare i PowerPoint da presentare alla Commissione Europea, come se in tutto il Ministero dell'Economia e Finanza non ci fosse uno in condizioni di fare uno slide in PowerPoint, il che fa abbastanza ridere. Il problema di fondo e che ha dichiarato anche che nell'ambito di questi PowerPoint che avrebbe dovuto formattare la McKinsey, cioè il problema dei progetti, dei vari passaggi di attuazione, dei tempi di attuazione, e c'è il problema della governance, cioè di come vengono gestiti poi fattivamente questi progetti, e ha dichiarato che ci sarà una struttura centrale di coordinamento e un'unità indipendente di audit. Sono le unità esterne che devono controllare che il flusso procede. Secondo me tutto questo percorso serve a candidare la McKinsey come struttura indipendente di audit, cioè quelli che controlleranno per conto dei settori finanziari interessati alla gestione dei miliardi del recovery plan, tutta questa gestione della cosa. Il fatto di inserirli per fare i PowerPoint pagandoli solo 25.000 euro, ripeto, un consulente un giorno ne costa 15, quindi oggi un giorno e mezzo di lavoro. Ecco, e perché c'era fretta di farlo il tutto entro il 30 aprile, perché entro il 30 aprile vanno consegnati i progetti di dettaglio all'Unione Europea, altrimenti non si vede una lira.
Fammi capire, praticamente lo fanno gratis. E come dicevi tu in apertura, se io faccio gratis una cosa per te, vuol dire che stai già facendo un grosso favore a me. No, era per tradurlo, come dire, in termini più semplici. Cioè, questi ficcano il naso nel recovery plan italiano e quindi di fatto acquisiscono una serie di conoscenze che in sé per sé sono interessanti per una società di consulenza, o sbaglio?
Infatti, non solo, ma la McKinsey è quella che ha scritto per conto dell'Unione Europea il modello da utilizzare per la transizione ecologica. Cioè, il 37% dei fondi del recovery plan va destinato alla transizione ecologica, ovviamente interpretata dal punto di vista governativo europeo, cioè il deposito di scorie nucleari fa parte della transizione ecologica. Infatti non c'è nulla di ecologico con un bel deposito di scorie nucleari. Ecco, quel 37% di questi 196, adesso, prima erano 209 miliardi, andrà destinato alla transizione ecologica. Il modello con cui presentare i progetti per la transizione ecologica l'ha fatto la McKinsey per l'Unione Europea, il che significa che già loro hanno interessi, hanno per la struttura, che hanno la presenza sostanzialmente in quasi tutti, se non tutti, i paesi dell'Unione Europea proprio per la gestione degli anni, significa che loro sono in condizioni di monitorare contemporaneamente tutto quello che avviene nell'Unione Europea per la gestione di questi 700 miliardi del recovery plan. E quello è sostanzialmente, per una società di consulenza che poi si fa pagare anche da tutte le industrie private che si attiveranno per realizzare queste cose, ovviamente un valore aggiunto fondamentale, perché loro riescono a sapere esattamente quali soldi vengono destinati dove, in quali paesi è più conveniente investire, quali progetti fare, hanno parlano agli orecchi di poi tutti i vari ministri e tutti i vari decisori che affideranno gli appalti e che dovranno essere verosimilmente, data la ristrettezza, ad esempio il problema del recovery plan, l'avevamo sempre detto dall'inizio, è un problema pratico, cioè bisogna entro il 30 aprile presentare i progetti, ma vanno il 70% delle risorse, cioè quasi tutte, vanno impegnate entro il 2022, dietro l'angolo. In Italia, per fare realizzare un'opera pubblica che valga più di 1 milione di euro, ci si mettono una quindicina d'anni in media. Tutti i soldi devono essere chiusi entro il 2026. È evidente che a fronte di una situazione del genere diranno: non ce la facciamo con i tempi, andiamo in trattativa privata su tutti i 196 miliardi, non facciamo gare perché le gare comportano che dobbiamo ritardare, fare cose, passano i mesi, e andiamo in trattativa privata su tutti, il che significa che questi soldi verranno distribuiti a pioggia a una serie di ditte, di imprese, di società, di finanziarie per gestire tutta la situazione. E in questo avrà un ruolo centrale la McKinsey, che si candiderà rispetto alle varie società che dovranno gestire la cosa, il fatto che si accrediterà come consulente dei vari governi, tra cui il governo italiano. Ricordai lo scandalo dei farmaci oppiacei negli Stati Uniti. La McKinsey ha un segreto abbastanza ferreo sui propri clienti, esce fuori che ha collaborato con qualcuno solo quando c'è uno scandalo e c'è un'inchiesta giudiziaria, e sono prevalentemente negli Stati Uniti che si fanno, per cui si è scoperto che erano, la McKinsey era quella che era consigliata alla Enron, non so se ricordate il clamoroso crack della Enron alcuni anni fa, era quella che aveva consigliato l'utilizzo dei fondi del fondo pensioni e investimenti per far salire il corso delle azioni, o che recentemente ha consigliato a Trump di tagliare i viveri ai migranti che erano ospitati nei campi, per cui è scattata una denuncia per la malnutrizione dei bambini. C'è stata un'inchiesta e si è scoperto che era la McKinsey che aveva detto: tagliate i viveri ai migranti e gestiteli in quei lager che avevano fatto sul deserto al confine con il Messico. Ecco, questa è la McKinsey, e teniamo presente, quando ragioniamo di questo tipo di soggetti, che sono tutti, e il discorso delle revolving doors, le porte girevoli, vedono coinvolti tutta una serie di soggetti che si trovano nella gestione. L'attuale presidente greco Mitsotakis, quello che sta condannando a morte Kunfantinas, che sta in sciopero della fame, è un ex consulente McKinsey. Vittorio Colao, il ministro della transizione digitale, quello che gestirà il 20%, è un ministero senza portafoglio, ma lui dovrà gestire il 20% dei 196 miliardi per la transizione digitale, quindi il portafoglio ce l'ha e ce l'ha estremamente ricco, è un ex consulente della McKinsey, è uno che è passato per la McKinsey, per la Morgan Stanley, è diventato amministratore delegato di Vodafone, poi Conte l'ha nominato a capo della task force e adesso fa il ministro per la transizione digitale, poi ritornerà probabilmente a lavorare per questo tipo di società, come gli altri ministri che ci sono, il Giovannini, il ministro delle infrastrutture, sta nel consiglio scientifico della fondazione dell'Enel, in Unipolis, la fondazione dell'Unipol, un'assicurazione, i vari Cingolani, il ministro della transizione ecologica, viene da Leonardo, un'industria di armi. Così come vengono utilizzati questi personaggi che hanno connessioni con tutte queste merchant bank, società belliche, industrie belliche, società finanziarie, organismi internazionali, anche gli ex politici transitano in quel tipo di situazioni. Alla Fondazione Leonardo ci è andato, in notizia di questi giorni, Marco Minniti, Piercarlo Padoan, l'ex ministro dell'economia per i governi Gentiloni e Renzi, che veniva dall'OCSE, dal Fondo Monetario Internazionale, adesso è nel Consiglio di Amministrazione di Unicredit, l'ex segretario del PD Martina, che è stato anche ex ministro, adesso è il vice direttore della FAO. Valeria Fedeli, ve la ricordate, quella sindacalista che aveva detto di essere laureata e non era vero, che ha fatto il ministro della pubblica istruzione in Italia, adesso è nel CDA della Fondazione Agnelli. C'è tutto un giro di questi soggetti che passano dalla politica alle industrie o agli organismi internazionali o alla merchant bank, che è continuo, c'è un meccanismo continuo di scambio di personaggi, è una compagnia di giro che, a seconda del ruolo che interpreta, si sposta da una parte all'altra. Questa cosa riguarda anche l'esercito, tanto per essere chiari, l'attuale presidente della Leonardo di industria bellica è l'ex il generale Luciano Carta, ex capo dello spionaggio estero italiano. Non c'è soltanto il figliuolo che ha sostituito Arcuri, al commissario della sanità calabrese avevano messo Cotticelli, forse qualcuno se lo ricorda perché finì in televisione, perché quando ha letto una lettera dove c'era scritto che lui doveva preparare il piano Covid della Calabria, l'ha letta in diretta televisiva, non ne sapeva assolutamente nulla. Il generale messo con opportune competenze, l'altro generale che hanno messo come commissario alla sanità in Molise 4 giorni fa è stato indagato per omissione e abuso di atti d'ufficio. Il generale figliuolo messo perché doveva rivoluzionare la vaccinazione in Italia, l'unica cosa che ha fatto fino a oggi è levare dal sito del Ministero, che aggiornava continuamente il numero dei dati dei vaccini disponibili, il numero dei vaccini disponibili in Italia, per non essere attaccato, perché quando si è insediato c'erano 2 milioni di vaccini non utilizzati in Italia, adesso si stima che siano 3 milioni, allora lui ha pensato bene come è arrivato di levare quel dato, perché così non si sapeva, e si ritanda a dire no, non arrivano i vaccini, no, arrivano ma non vengono fatti, non c'è la struttura per farli, e ovviamente la prima cosa da fare è eliminare l'informazione su questa cosa. Ma del resto anche Draghi stesso è espressione di queste revolving doors, cioè lui è stato direttore generale al Tesoro, è quello che ha gestito le privatizzazioni in Italia. Le privatizzazioni in Italia sono state un danno gigantesco per l'economia italiana, sono entrati 300 miliardi negli stessi anni in cui il deficit è esploso di qualche migliaio di miliardi di euro in Italia, nonostante le privatizzazioni in cui ci si è impoveriti e basta, i grossi profitti li hanno fatti i vari advisor, cioè le varie merchant bank come la Goldman Sachs, dove poi Draghi è andato a lavorare come vicepresidente, poi è finito alla Banca d'Italia, poi è finito alla BCE, adesso è ritornato come presidente del Consiglio in attesa di essere nominato presidente della Repubblica. Questo è il giro che fanno questi signori, è in qualche modo il senso di tutta questa cosa, è l'espressione del fatto che oggi la filosofia che c'è, l'abbiamo detto altre volte, Draghi rappresenta proprio questo punto di passaggio, è il fatto che da una situazione di neoliberismo totale, cioè del fatto che lo Stato non dovesse intervenire nell'economia e giustificarsi il fatto di fare i tagli, levando diritti e garanzie per tutti i lavoratori, adesso lo Stato ricomincerà a intervenire nell'economia, ma interverrà a vantaggio dell'industria privata, delle banche, del capitale finanziario, cioè utilizzerà il deficit per finanziare questo tipo di situazioni. Allora servono sia allo Stato, serve personale che venga da quell'ambiente per poter sapere dove intervenire e dove indirizzare i soldi, a quelle industrie serve personale che viene dallo Stato per mantenere i rapporti con i politici, per sapere quali sono le leve da smuovere, per parlare con i vari manovratori e quelli che alimentano e gestiscono il capitale. Non è che c'è una preparazione Minniti, non è che chissà che genio sia o Valeria Fedeli che va alla Fondazione Agnelli, non è che hanno questa preparazione tecnica, sono semplicemente persone che sono inserite nel mondo del sindacato, nel mondo della politica e sanno con chi parlare per prendere i finanziamenti, per spostare i soldi, per dire come finanzi l'auto elettrica della Stellantis, l'ultimo. Il marchio che ha sostituito la Fiat assorbendo le varie compagnie con cui si è fusa, come la finanzi, devi parlare con quello, devi parlare con quell'altro e a quel punto ti becchi i soldi della transizione ecologica, se li prende pure la Stellantis e così via gli altri. Paduan che va all'Unicredit sa con chi parlare per ottenere i finanziamenti per i crediti incagliati dell'Unicredit e così via. Questo è il tipo di valore aggiunto che questi soggetti politici danno alle varie compagnie e corporation dove vanno a lavorare. Significa che sono meccanismi di sottrazione delle risorse che ovviamente verranno gestite ad uso esclusivo di questo tipo di compagnie, non aspettate, ci saranno 200 miliardi, 196 miliardi, non vi aspettate al di là di qualche stanziamento legato all'emergenza sanitaria, al fatto che ci siano chiusure eccetera, al fatto che c'è un rischio concreto di rivolte sociali più volte segnalato, non aspettate che ci siano soldi, investimenti per le persone, per il disagio sociale, per la catastrofe sociale che si sta avviando, saranno tutti soldi che andranno a beneficio di pochi industriali che con il Covid si sono arricchiti tantissimo. La povertà in Italia è aumentata e questi si sono arricchiti tantissimo. Ecco, i soldi andranno a questi che già si sono arricchiti con il Covid. Il problema di fondo è quello, su questo. Questo tipo di personaggi, a McKinsey stesso, oltre a Colau, già Corrado Passera, non so se ve lo ricordate, ministro dello sviluppo economico, eccetera, pure lui è un ex McKinsey, e così via gli altri, Alessandro Profumo, che un periodo doveva essere l'attuale amministratore delegato sempre della Leonardo, perché il presidente è in generale l'amministratore delegato Alessandro Profumo, è stato amministratore delegato di Unicredit, eccetera, è stato ministro nei vari governi italiani. Sono tutti personaggi di giro che occupano varie parti in commedia e che servono semplicemente a garantire una saldatura tra il potere politico, quello vero, che è quello fatto di questi personaggi che stanno lì, che stanno nei posti chiave e che vengono chiamati e spacciati come tecnici. In realtà sono tutti politici. L'attuale viene presentato come il consulente italiano all'Organizzazione Mondiale della Sanità, Ricciardi, è un ex parlamentare di Renzi, trombato, che Renzi ha fatto nominare all'Organizzazione Mondiale della Sanità e che poi è entrato in Italia come consulente del governo per l'emergenza Covid. È un ex parlamentare, non è che chissà quali caratteristiche tecniche o pubblicazioni scientifiche al suo vantaggio, è semplicemente un politico riciclato, come appunto Martina, che è vice direttore alla FAO, eccetera eccetera. A quel punto gli danno il contentino e il posto nell'organismo internazionale o all'interno dei consigli di amministrazione o delle fondazioni, come il caso di molti politici, che servono a indirizzare i vari stanziamenti, da un lato le attività delle imprese nella direzione in cui arriveranno i soldi e dall'altro indirizzare i soldi che arrivano verso le imprese che li pagano. Questo, e li pagano e li pagavano prima pure quando facevano i politici, perché capiamo, questi rapporti qui non è che nascono, io smetto di fare il politico, arriva quello e mi dà l'incarico di fare questo o quell'altro. Sono rapporti che sono consustanziali al fatto stesso che tu sei all'interno di un governo, all'interno di un partito, quale che sia il governo, quale che sia il partito, sei espressione di alcuni gruppi finanziari e di potere che ti sostengono, ti finanziano la campagna elettorale, ti portano i voti, ti danno aiuto e supporto, e la garanzia, qualora venissi trombato, di rifilarti in qualche ruolo dirigenziale delle loro strutture con un laudo stipendio, a volte, anzi molto spesso, più alto di quello che percepì da parlamentare. Sappiamo bene quanto è alto lo stipendio dei parlamentari. Questa è purtroppo la situazione che c'è, e questa è la situazione che ci troviamo e che ci troveremo nei prossimi giorni a vedere. Non sarà soltanto questa, della McKinsey è venuta fuori soprattutto perché tutti i partiti politici che non sapevano nulla di questo incarico di consulenza si sono sentiti completamente scavalcati. E il metodo Draghi, l'avevamo detto all'inizio, lui ha messo in tutti i ministeri chiavi i suoi uomini. Quando dicevamo che il 37% delle risorse va alla transizione ecologica, ci ha messo Cingolani, un uomo di Draghi, il 20% va al digitale, ci ha messo Colao, che è un altro uomo di Draghi. Tutto e la maggior parte delle risorse di questi 196 miliardi, circa 180, sono gestiti proprio da Draghi e da suoi uomini messi ai ministeri. E i partiti adesso stanno cominciando a alzare la voce perché si rendono conto che nemmeno le briciole che cadranno dal tavolo riusciranno a intercettare, a meno che ovviamente dal punto di vista loro complessivo, dal punto di vista individuale degli uomini che ne fanno parte, invece, come abbiamo visto con queste revolving doors, molti ci si arricchiranno e ci andranno e vivranno una vita beata, a differenza della maggior parte delle persone che poi si troverà a pagare questo conto, perché non ci dimentichiamo che 127 miliardi di questi andranno restituiti, e a quel punto diranno: no signori, l'emergenza Covid è finita, adesso dobbiamo pagare tutto quello che ci hanno prestato durante l'emergenza Covid, e quindi taglieranno disperatamente.
Pagheremo tutto, questo possiamo dirlo fin da ora, senza tanti problemi. Questa è la sostanza, comunque il dato interessante di queste porte girevoli per le quali uno esce da un lato e rientra dall'altro indossando un'altra giacca, o anzi forse la stessa giacca con una diversa etichetta, in cui un complesso sistema di potere si interseca, si moltiplica intorno ad alcune figure chiave legate a questa o a quella cordata, dà il senso di quello che sta accadendo e ci restituisce la vacuità assoluta della narrazione politica, quale che essa sia, di fronte alla concretezza della crisi sociale moltiplicata dalla pandemia, di fronte alla concretezza del disastro perdurante, persistente, anzi in fase di progressivo peggioramento per quello che riguarda la nostra salute, per cui uno deve sorvegliare titoli così piccolini, l'ultimo i medici di base saranno coinvolti nelle vaccinazioni, finalmente sono riusciti a trovare dei quattrini per compensare i medici di base e obbligarli a fare le vaccinazioni. Insomma, un caos assoluto, e dentro questo caos in cui la nostra vita sembra essere tutta intrappolata tra oggi siamo gialli, verdi, arancioni, un po' di più, un po' di meno, rossi profondi, gialli, insomma un disastro, in cui ogni tanto io incontro persone che mi dice che non sanno più di quale colore è la vita che devono attraversare, eccetera eccetera. Ecco, questo effetto di distrazione di massa concentrato su questa vita a colori peraltro tutti declinabili nella nuance del grigio tutto sommato, ecco, e intanto i buoni affari corrono e come, insomma, questa epidemia è arrivata a 100.000 morti, ma per quello che riguarda gli affari invece quelli continuano ad andare come prima, peggio di prima. E credo che sia importante esaminare queste questioni come quella della consulenza affidata gratuitamente ad una società tra l'altro una società completamente sporca, plurinquisita, insomma, che McKinley ha al proprio attivo di tutto, di più, e questa società ha visto passare dalle proprie poltrone tanta parte di quello che adesso è un pezzo del sistema di potere governativo italiano, e credo che così si chiuda efficacemente il cerchio. Ti chiedo un'ultima battuta veloce e poi ci salutiamo.
No, che teniamo presente che questo sarà soltanto, è proprio il primissimo segnale di quello che sta per accadere. Non aspettiamoci di molto peggio nelle prossime settimane e nei prossimi mesi. Calcoliamo che con la scadenza del 30 aprile e con l'attesa chiusura di tutto per Pasqua, perché è evidente che indipendentemente da tutto a Pasqua chiuderanno tutto, probabilmente vedremo e sentiremo ancora di peggio che non la consulenza per fare i PowerPoint alla McKinsey. Temo che purtroppo questo tipo di situazione sia destinata a peggiorare.
Lo temiamo tutti e molto dipende dalle nostre capacità di reazione. E dalla capacità non soggettiva semplicemente di chi parla, ma ovviamente dalla capacità di reazione dei movimenti, degli sfruttati e delle sfruttate. Staremo a vedere, intanto cerchiamo di dare un'informazione puntuale, che anche questa è utile per cercare di comprendere quello che sta accadendo. Io ti ringrazio molto e ti saluto. Ciao.
Ciao, grazie, un saluto a tutti e a tutte.
Ciao.